Sono le 4 del pomeriggio in un parcheggio di pulmini a Kibera, la più grande baraccopoli del continente africano. Situata a 5 km dal centro della capitale keniota, Nairobi, Kibera è popolata da oltre 500.000 persone, o forse 1,5 milioni. Nessuno si è veramente preoccupato di contarle.
You are crazy people.
Essendo questa una baraccopoli, o slum in inglese, gli abitanti sono tutti abusivi, quindi, per le autorità, tecnicamente inesistenti.
Questa idea paradossale tra, o questa idea che le persone hanno, che gli abitanti di baraccopoli sono molto mobili, diciamo, che si traslocano da un punto all'altro, che abiti lì temporaneamente, questa idea dell'Islam come strutture temporanee è veramente un paradosso. Ce ne sono famiglie che abitano.
Siamo nell'immenso e ventoso parco di Gigiri, un quartiere della periferia di Nairobi. Qui si trova la sede delle Nazioni Unite in Africa orientale e la base di UN Habitat, l'agenzia urbanistica dell'ONU, per la quale lavora Claudio Torres, architetto cileno sui 40 anni, con una vasta esperienza nelle baraccopoli del Kenya e di altri paesi africani.
Nella stessa baracca, queste sono dinamiche che hanno un rapporto con grande dimensione economica della società. Le baraccopoli è più o meno è l'unica casa possibile per una persona che provvede lavoro a basso costo. Tutto il lavoro a basso costo del mondo senz'altro abiterà nelle baraccopoli del mondo. Quello è un rapporto diretto, ma pensare che le persone di lì non appartengono a quel posto e che veramente sono come una carica, che non contribuiscono a niente, è veramente un approccio molto sbagliato, perché c'è l'evidenza, c'è la data che conferma che le attività economiche del settore informale urbano contribuisce fino al 60% certe volte, per esempio, dei posti di lavoro di una città. Il settore informale fa parte della grande economia, del settore formale, diciamo, dell'economia. Allora c'è un'opportunità anche lì di stimolare quella prosperità dormente che c'è nelle baraccopoli.
Claudio è la persona di riferimento del programma partecipativo per il miglioramento degli slum, PSUP, un progetto iniziato nel 2008, realizzato da UN Habitat, finanziato dall'Unione Europea e supportato dagli stati africani, che costituiscono circa il 90% dei paesi coinvolti, dagli stati dei Caraibi e delle isole del Pacifico. L'obiettivo? Migliorare appunto le condizioni di vita degli abitanti delle baraccopoli, che in Africa subsahariana costituiscono il 59% della popolazione urbana.
Allora, le persone che abitano in Islam le persone che ho conosciuto qui sono un po' diverse da quelli che uno vedeva in Cile, dove era come tutta una cosa più politica quasi, del diritto di avere la terra, la casa propria. Allora ti prendi un pezzo di terra, costruisci la tua casa, hai capito? Qui le persone sono, nelle grandi baraccopoli ad affitto del mondo, le persone sono in una dinamica che non possono uscire, sono, affittano una casa che non possono neanche sistemare, perché se sistemano il pavimento, per esempio, l'affitto sale. Allora è un circolo abbastanza che ti sommette a rimanere in molto speciali condizioni di vita per un'eternità, per tutta la tua vita e più sicuro la vita dei tuoi figli. Quello che ho visto qui è un po' diverso che ho visto in Cile, più di sicuro sarà diverso che quello che uno può vedere in Asia, ma qui l'attitudine è un po' più di resignazione. Tu vedi quello, perché sono persone che sanno che non possono iniziare neanche una minima cosa per sistemare la loro vita, perché vengono puniti. Allora, perché appartengono a questo sistema di mercato, dove loro pagano un affitto che, anche se poco, se lo moltiplichi per 100.000 case, sono grandi quantità di soldi, che anche quello che provvedono questo, diciamo, servizio, neanche non fanno nessuna manutenzione. Allora è un costo bassissimo per quello che affitta, che il padrone, anche il padrone informale di quella casa, ma è un circolo che alla fine non lascia le persone uscire, anche un circolo che non, diciamo che non aiuta al senso di una identità comune tra gli abitanti di Baraccopoli. Quello, loro sanno che hanno vissuto lì da 30-40 anni assieme ai loro vicini, ma non vedi veramente una identità comune, perché la realtà è più cruda alla fine, le risorse sono poche, se arriva la crisi sono pochissime le persone che tu difendi o che tu pensi che devi come sacrificarti per, è una gara come vitale molto, molto, diciamo, cruda, no? È sopravvivenza.
I gave him a 2-week training course on how to give a site tour with Shopko. I'm the only one of the only ones that.
Nella baraccopoli di Kibera, tra le varie organizzazioni, la più imponente è probabilmente quella chiamata Speranza Lucente per le Comunità, Shopko. Il fondatore è Kennedy Odede, un ex abitante di Kibera, il quale, dopo un periodo negli Stati Uniti, è riuscito a promuovere talmente tanto il suo lavoro da attirare gli aiuti di importanti finanziatori americani come la Clinton Foundation dell'ex presidente statunitense, e coinvolgendo persino celebrità come Madonna e diversi attori hollywoodiani. Salute, istruzione, imprenditoria sono solo alcune delle sfere sociali che Shopko affronta ogni giorno con un approccio tanto keniota quanto americano.
Strapped. So Diana and Adichie just passed my test yesterday.
Per la visita mi accompagnano Megan, americana, e due giovani kenioti, Diana e Ndechi.
Mirror and mentor and see what we do. You ready? Some of the classes that we teach the youth and the adults are things like very simple, like they've never had an email, so how to create.
Quindi abbiamo due stanze per i computer in questo primo edificio. Ciò che insegniamo ai giovani e agli adulti nei nostri corsi è molto semplice. C'è chi non ha mai scritto un'email, quindi glielo spieghiamo dall'inizio alla fine, poiché per molti lavori bisogna fare domanda via internet. Li accompagniamo durante tutto il processo e il modo di elaborare un CV. Poi c'è un ulteriore corso di 9 lezioni in cui spieghiamo altre cose di base come quanto presto bisogna alzarsi per andare al lavoro, cosa bisogna indossare, quali vestiti preparare per un colloquio di lavoro, ogni quanto ci si deve lavare, quale deve essere la relazione con il tuo capo. Inoltre devono sapere quali sono i loro diritti. Cosa succede se non sei pagato, se sei trattato male, se ti abusano. C'è sicuramente un grande stigma per la gente che viene da Kibera. Ti considerano pigro, non un grande lavoratore. Invece niente di tutto ciò è vero. La gente qui lavora moltissimo. La differenza è che in una baraccopoli bisogna lavorare ogni giorno anche per recuperare l'acqua, dare da mangiare ai propri bambini. Quindi le capacità di base a cui pensiamo, tipo fare il cameriere, lavare le auto, eccetera, cioè loro sono stressati riguardo al proprio bambino che magari è malato a casa, hanno per questo una mentalità differente quando vanno al lavoro. Quindi li mettiamo nelle condizioni di trovare un impiego con una certa confidenza. Abbiamo una lista di società kenyote che possono offrirci del lavoro attingendo dai nostri corsi per dare un'opportunità alla gente che seguiamo qui a Kibera. Sta andando molto bene, abbiamo comunque sempre bisogno di nuovi partner, abbiamo sempre bisogno di persone in grado di offrire un impiego alla nostra comunità.
Shofko ha anche una clinica, un club di karate, una squadra di calcio, una scuola teatrale, delle stanze dove si cuciono le uniformi per la scuola e dei vestiti da vendere, inoltre c'è uno spazio chiamato Rete Urbana, una sorta di movimento sociale dove diversi rappresentanti delle comunità di Kibera si ritrovano per tenersi in contatto e discutere delle varie sfide da affrontare. Il grande complesso lavoro di Shofko però si scontra spesso con la corruzione delle autorità, ufficiali e ufficiose, in una baraccopoli dove episodi di violenza e crimine sono purtroppo all'ordine del giorno.
Qui abbiamo diversi uffici, amministrazione, risorse umane, e qui in basso c'è quella cosa enorme che chiamiamo la navicella spaziale, un sistema che ci permette di filtrare tutta la nostra acqua. Facciamo dei test 2 volte a settimana. Succede regolarmente che qualcuno fa irruzione nel nostro sistema e contamina l'acqua. Insieme a qualche corso di formazione, l'acqua è una delle pochissime cose che facciamo pagare. La tannica da 20 litri costa 2 scellini. Circa 2 centesimi di dollaro. Il problema è che tutta l'acqua di Kibera viene comprata dalla mafia locale, che la rivende a un prezzo molto più elevato, dipende dai giorni. Di sicuro Shofko non ci guadagna con questo programma.
We pretty much break even with that program. You know, it's not like we're not making a ton of money at all.
Qual è quindi l'obiettivo di Shofko nella difficile realtà degli Islam?
How we think of it is almost like a leadership academy. So our greatest goal is for
programmi, li vediamo un po' come se facessero parte di una scuola della leadership. Qui l'obiettivo più grande che abbiamo per questi ragazzi è di crescere, andare a scuola, all'università, trovare un lavoro e poi tornare qui ogni sera e dire: ora sono un personaggio politico, sono un bravo dottore, un banchiere di Nairobi e sono cresciuto in Kibera. E più si hanno storie come queste, più gli stereotipi e la reputazione cominceranno a cambiare. Noi di Shofko siamo davvero interessati al loro ritorno per rivoluzionare la comunità locale. E quello che dicevamo prima, queste persone non vogliono traslocare da Kibera, vogliono rimanere qua per la famiglia, gli amici, i loro vicini. Io stessa conosco diversi a Kibera che avrebbero i soldi per andarsene, ma non ne hanno alcuna voglia. C'è comunque una mancanza di riconoscimento legata a tale realtà. Queste persone sono qui, 4 milioni di abitanti a Nairobi e quasi il 65% vive nell'Islam. Che significa questo?
There's 4 million people in Nairobi and almost 65% of them live in slums. What does that say?
La mia esperienza, allora, io vengo dal Cile, allora la povertà urbana è qualcosa alla che io sono stato già esposto, diciamo, no? Non è che quando sono arrivato qui era la prima volta che vedevo qualcosa, ma quello che mi ha fatto impatto qui, che è proprio scioccato, era il fatto che tutte le persone affittavano le baracche. Perché quando io ho visto Kibera o Madare o le grandi slum, le grandi baraccopoli da qui, tu vedi che alla fine sono baracche di lamiera e tu ti chiedi, perché io in Cile ho visto che le persone dopo 5 anni miglioravano proprio loro stessi la casa, hai capito? Allora per me non faceva molto senso questo fatto di che una città di lamiera andasse avanti per 60 anni. Fino che ho capito che tutti affittavano, che nessuno, che è un grande albergo, che è un... diciamo che le baraccopoli sono quello che il mercato offre ai poveri urbani come abitazione, non sono cose staccate del mercato. Le baraccopoli rispondono a un bisogno di mercato, ma è la brutta risposta e dobbiamo qualificare quella risposta. Non è che noi diciamo, per esempio, l'Islam non sono il problema, sono la soluzione. Possono non essere il problema, ma sono la brutta soluzione.
Come afferma Claudio, il PSUP ha tra gli obiettivi quello di spingere i governi coinvolti a riconoscere l'importanza degli individui che vivono nelle baraccopoli.
Questo approccio verso le persone che abitano in Islam deve essere un approccio di giustizia, diciamo, di offrire cose che loro pensino che siano giuste, di non dimostrare che il tuo programma anche cerca le forme giuste di implementarsi, no? in quello ad affare con la selezione delle persone. Per esempio, quando tu fai la selezione di chi case, di chi famiglie tu lavorerai assieme, quello anche deve essere molto molto giusto, diciamo. Quello che succede di solito è che gli slum sono, le baraccopoli sono divisi in tanti villaggi dentro, hai capito? Villaggi che certe volte possono anche essere contrincanti, nemici del villaggio accanto. Allora tu devi cercare quella, capire le dinamiche interne, cercare quella certa trato giusto, non so se si può dire quello in italiano, un trato giusto per le persone, offrire cose chiare, non offrire più di quello che puoi fare. Le persone anche in baraccopoli sono anche stanche di ricevere l'ennesima missione che porta una ricerca che porterà forse al programma, che forse porterà qualcosa lì. Le persone sono stanche di quello, devi come offrire cose che portano un beneficio diretto e anche subito. Le persone della baraccopoli già fanno un contributo importante al sistema urbano, al contesto urbano. Allora è solo giusto riconoscerli di più, dargli tutto quello che sono le promesse dell'urbanizzazione che loro mai hanno visto, hai capito, no? Sistemando l'Islam anche tu puoi aiutare alla prosperità di tutta la tua città. È confermato che le città che un po' fanno meglio economicamente sono città che anche hanno dato soluzioni abitazionali per le persone povere che abitano lì.
Noon or some minutes.
Wonderful.
After?
No, to me it's just 20 minutes, you see, so we can. Your friend is coming with a.
Nel centro di Nairobi incontro Cadiz, attore e radiofonista sui 30 anni, nato e cresciuto nella seconda più grande baraccopoli in Kenya, Madare, considerata anche la più pericolosa del paese. Ora Cadiz è soprattutto una sorta di leader per i giovani che, crescendo in queste realtà, pensano di non avere alternative. Gli chiedo quindi, com'era crescere a Madare?
Growing up in Madare was fun. I wrote a few poems on that. I have a short story on that. Because basically for me growing up in Madare was the most beautiful thing.
Crescere in Madare era divertente, molto divertente. Ho scritto alcune poesie e storie sull'argomento perché per me crescere in Madare è stato semplicemente bellissimo. Ieri sera parlavo con i miei nipotini e gli dicevo che loro non riescono a divertirsi come io e i miei coetanei facevamo. Le loro vite sono circondate dal pericolo. Persone egoiste, brutta politica, genitori che non sono responsabili, vicini di casa che pensano solo a se stessi, amici che se ne fregano di tutto. E non era così ai miei tempi. Oggi, ti dico la verità, sono adulto e sono uscito da Madare. Non vivo molto lontano da lì, ma trascorro la maggior parte del mio tempo a Madare. E ad essere sincero, non credo di divertirmi più come un tempo. Ovviamente ora ho delle responsabilità, bollette, le sfide quotidiane. Le persone dicono che vivere in una baraccopoli è dura, ma per me era bellissimo, perché avevo amici, veri amici. Facevamo di tutto, giocavamo, raggiungevamo il fiume, nuotavamo, andavamo in chiesa insieme. C'era amore, amore sincero. E non c'erano particolari pericoli, la sicurezza allora era buona. Certo, ogni tanto si sentivano notizie di omicidi e risse, ma ora le persone sono diventate egoiste. Si pensa solo ai soldi, soldi, soldi. Si fa qualsiasi cosa per mettere a rischio la sicurezza se si viene pagati. Questo è ciò che ci governa oggigiorno, nella società kenyota e anche nelle baraccopoli. La gente dice che è una questione di religione, persone, etnie, ma no, è solo questione di soldi.
It's about religion, it's about people, it's about tribe, no, it's about money.
Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare.
Per Cadiz la corruzione causa l'insicurezza. I poliziotti lavorano insieme ai ladri, alla mafia, ai trafficanti di droga. Tutto questo per soldi. Gli chiedo quindi se in una realtà tanto problematica che caratterizza le baraccopoli, un progetto come il PSUP di UN Habitat potrebbe avere successo.
That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.
My take will be, it is possible. It is very much possible. If there's no interference from politicians, if there's no interference from the kingpins, the people who call the shots in the slums.
Secondo me è possibile, è davvero possibile, solo se però non ci saranno interferenze da parte dei politici e se non ci saranno interferenze da parte dei capi, quei personaggi che controllano tutto quello che succede nelle baraccopoli. Sono queste le persone che vogliono mantenere gli Islam esattamente come sono, perché ci guadagnano. Se le baraccopoli però migliorassero, allora non ci sarebbero più benefici per loro. Non c'è alcun essere umano che vuole vivere nelle condizioni in cui si vive negli Islam. Ma vedi, se le Nazioni Unite venissero a proporre dei miglioramenti, un proprietario di 200 baracche, per esempio, penserebbe: e ora che succede? Perderò tutto. Quindi comincerebbero a chiamare i vari leader e collaborerebbero con quella gente che si trova disoccupata. Chiamerebbero 20, 100 persone, le pagherebbero per creare il caos, probabilmente appena prima che i progetti di miglioramento siano avviati. Quindi noi degli Islam saremmo pagati per creare disordini, senza dirci per quale motivo. E anche se ci dicessero le ragioni, non ci importerebbe. Perché penseremmo che non avremo altre opportunità per guadagnare in futuro. Ci sono così tante bugie quando si affrontano questi contesti. Possono persino dirti che sarai cacciato fuori dalle baraccopoli, che tutte le tue cose saranno sequestrate. Insomma, la gente comincerebbe a combattersi, tutti contro tutti, per una causa che non ci sarebbe neanche chiara. Quindi penso che il miglioramento degli Islam sia possibile, ma non so quali dinamiche saranno necessarie per sbarazzarci dei leader e delle persone che controllano davvero le baraccopoli.
I believe that Islam upgrading is possible, but I don't know how the mathematics will be done to get rid of the leaders and the people who own the Islam.
L'ideale sarebbe arrivare all'anno 2030 e che non ce ne siano più Islam, più paracopoli al mondo. Quello è, diciamo, il nostro obiettivo, anche se sappiamo che il nostro contributo a quell'obiettivo è parziale. Noi quello che facciamo è cercare di creare questa grande partnership che ci porterà veramente alla soluzione del problema. E quel partenariato è un partenariato globale tra istituzioni, tra i paesi, tra i governi, tra le comunità che pensano a una soluzione sostenibile, senz'altro. E quella per noi e per il nostro programma passa per la partecipazione, passa per il riconoscimento dei diritti delle persone abitando in baraccopoli, passa per il coinvolgimento anche diretto delle comunità. Anche per noi l'ammiglioramento di baraccopoli per noi è un'alternativa per l'abitazione, diciamo, per il grande programma di abitazione dei governi. I governi ci hanno provato, ma no, non c'è più il potere statale che ci faccia avere come belli palazzi fatti con case nuove per tutte le persone. Il sistemamento incrementale delle abitazioni, delle case, è veramente una possibilità reale, come l'ha dimostrato l'esperienza latinoamericana, di arrivare a avere case adeguate per tutti.